se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Che fine hanno fatto gli attaccanti? In Premier League i centravanti si contano sulle dita di una mano. Cerchiamo di capire perché nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questo appuntamento spazio anche alla Championship, alla sfida tra i due Wimbledon e alla peggior squadra della storia della Premier League, o quasi.
Yards curler, and that would have actually.
Oh, Rodri wins it back. Haaland, 3-1. Game over. United are beaten. Liverpool are next.
Dopo essersi mangiato un gol incredibile, forse il più incredibile mai visto ad altro livello, come ha twittato Gary Lineker, Erling Haaland è tornato alla normalità, ha piazzato il sigillo finale che ha chiuso il derby di Manchester sul 3-1 per il City. Haaland è l'ultimo dei moicani, un centravanti come ce ne sono sempre meno, non solo in Inghilterra. Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao.
Allora, prima di analizzare i centravanti che non esistono più, analizziamo quello che esiste a son di gol, il più grande di quelli che giocano in Premier attualmente, appunto Erling Haaland, e ascoltiamo su di lui il punto di Davide Chinellato, nostro corrispondente da Londra.
La facile vittoria del City sul Copenaghen nel ritorno degli ottavi di Champions League ha confermato una cosa: Erling Haaland segna sempre, anche quando gioca non all'altezza del suo livello. È stato così contro i danesi, dove Haaland ha chiuso nel recupero del primo tempo il 3-1 del City. Era stato così anche domenica nel derby contro il Manchester United, in cui in una partita in cui alla fine del primo tempo con la sua squadra sotto aveva sbagliato quella che Gary Lineker era definito la più grande occasione della storia, Haaland è comunque riuscito a timbrare il cartellino firmando nel recupero il gol del 3-1. È evidente che stiamo parlando di un attaccante con il gol nel sangue, 41 gol in 37 presenze in Champions League, tanti quanti Sergio Aguero, 18 gol in questa stagione di Premier League, dove per sua stessa ammissione sta sbagliando qualche occasione di troppo. La premessa è che parliamo di quello che in questo momento è il centravanti più forte del mondo, ma che non è ancora tornato al massimo della forma dopo i due mesi di stop che l'hanno fermato tra dicembre e gennaio. Ci sono partite in cui esplode letteralmente, come quella contro Luton della settimana scorsa, in cui ha segnato 5 gol negli ottavi di FA Cup, e partite come quella contro lo United e in parte anche contro il Copenaghen, dove galleggia, tocca 2-3 palloni ma riesce comunque a fare gol. Credo che questa sia la costante: Haaland riesce sempre comunque a fare gol, e se c'è lui in campo è probabile che il City parta più o meno con un gol di vantaggio. Quello su cui Haaland sta lavorando, quello su cui Guardiola vuole che lavori, innanzitutto è ritrovare la miglior condizione, perché il City ha appena cominciato un mese di marzo molto molto importante, dove domenica c'è la partita con il Liverpool ad Anfield, dove ci saranno poi le sfide con l'Arsenal e l'Aston Villa in Premier, ci sarà la sosta per le nazionali e Haaland verrà sicuramente chiamato dalla sua Norvegia, e si andrà poi verso la fase calda della stagione, e Guardiola, per provare a ripetere quel triplete che continua a definire impossibile, ha bisogno che tutti i suoi giocatori siano al top, ma soprattutto che i suoi fenomeni siano al top, e Haaland appartiene sicuramente alla categoria degli insostituibili. Resta un centravanti straordinario, uno che a 23 anni continua anche nel campionato più difficile del mondo a segnare, come faceva quando giocava in Norvegia, in Austria, in Germania, continua ad essere e si sta rapidamente imponendo come punto di riferimento mondiale a livello di attaccanti. In più sta maturando, lo sta facendo nella squadra per cui faceva il tifo da bambino, alla corte di un allenatore che ritiene straordinario, da cui pensa di poter imparare molto. Il problema di Haaland, ovviamente, che qualsiasi cosa dice viene distorta e piegata alle esigenze, alla narrativa del momento. Un esempio su tutti: in conferenza stampa martedì, prima della partita di Champions, ha ribadito quanto sia felice a Manchester e quanto si trovi bene con tutto l'entourage di Guardiola, con i compagni, eccetera, eccetera. Poi gli hanno chiesto del suo futuro e lui ha detto: nel futuro mai dire mai. Ovviamente io mi trovo benissimo qui, potete scrivere che ho detto nel futuro mai dire mai, ma scrivete anche quello che ho detto prima. Ovviamente i titoli sui giornali sono: Haaland fa pensare ad un futuro lontano dal City. È la croce dell'essere campioni, la delizia che un attaccante così non si vedeva da un pezzo.
Al di là di Haaland, Stefano, partiamo da un tweet di Michael Ballack, grande centrocampista tedesco del Chelsea dal 2006 al 2010, che commentando il partitone di Van Dijk nella finale di Carabao Cup vinta dal Liverpool sul Chelsea, ricordiamo l'olandese ha segnato due gol, uno annullato, l'altro segnato, e ha fatto la solita grande prova difensiva gigantesca, Ballack dice: fortunato Van Dijk che non aveva i centravanti che c'erano ai miei tempi quando giocavo in Premier League. Ha detto che, come al solito, i giocatori che hanno appeso gli scarpini al chiodo, come si dice, vedono sempre il loro calcio come più difficile, più bello, più tutto rispetto a quello attuale, però effettivamente quei nomi lì non ci sono più.
Sì, non sono così convinto che il loro calcio fosse più difficile, mentre sì, sono convinto anch'io che ci fossero stelle di prima grandezza più luminose rispetto a quelle di adesso e che sia in qualche modo un filo più difficile fare prestazioni da solista come quelle che si vedevano più frequentemente in passato. Quindi deduco che Ballack non sia rimasto impressionatissimo dalle statistiche di Van Dijk quando non era stato saltato da nessun giocatore per un campionato intero o quasi, però è anche vero che, insomma, in quella specialità lì il centrale olandese del Liverpool resta, a prescindere dalle epoche, secondo me un grande difensore. Semplicemente io credo sia cambiato moltissimo il tipo di calcio. Cioè, una volta era, lasciando non per forza dovendo tornare alla marcatura uomo, ma c'erano delle partite in cui erano chiaramente riconoscibili i duelli tra il forte difensore di una squadra e il forte attaccante di un'altra, e quindi, insomma, se quell'attaccante riusciva a segnare un gol, a segnare addirittura due, automaticamente il difensore aveva perso il confronto diretto, aveva fatto una figuraccia. In quest'epoca, sinceramente, non è così semplice dare la colpa, tra virgolette, la responsabilità a un difensore centrale se segna Haaland o se segna un qualsiasi altro numero 9 delle altre squadre o una stella delle altre squadre, perché è proprio un sistema la difesa, non è soltanto un discorso di compiti personali di un difensore che deve limitare un attaccante. Cioè, non è il basket, con tutto che anche il basket ovviamente non è sempre solo una questione di uno contro uno, ma lì l'uno contro uno si vede continuamente. Qui molte volte è proprio un reparto che fallisce nel momento in cui l'attaccante si presenta davanti alla porta e magari segna. Quindi, come spesso succede, secondo me è un confronto abbastanza poco proponibile, e non stiamo parlando di due tipi di calcio che sono distanti 50 anni. Già il calcio che giocava Ballack non è il calcio di oggi, già grandi attaccanti come i Drogba o, insomma, questi, ovviamente andando ancora un po' più indietro, Shearer o questo genere di grandi calciatori, o Henry, anche per prendere un tipo di calciatore diverso, che pure ha fatto tantissimi gol. Oggi è chiaro, ce ne sono di meno di questo genere di giocatori. Uno che poteva essere di questa schiera, diciamo, che è Harry Kane, è andato via da poco, e nonostante la maledizione, tra virgolette, che si porta dietro e che rischia di non vederlo vincere un trofeo neanche in Baviera quest'anno, però, insomma, al Bayern mi sembra stia facendo vedere che è, per l'ennesima volta sta facendo vedere, perché l'ha fatto vedere anche in nazionale, che è un attaccante di prima grandezza. Ma insomma, al di là del fatto che ci sono pochi nomi in questo momento che impressionano quando si parla di macchine da gol in Premier League, io credo, ripeto, che sia un discorso un po' senza molto senso quello che fa Ballack. Certo, sarebbe bello avere la macchina del tempo e proiettare Van Dijk a marcare Drogba in una partita, mi piacerebbe moltissimo vederlo, ma questa cosa non succederà e quindi molto probabilmente non sapremo mai il vero valore assoluto del difensore centrale che ha originato quella battuta e questo nostro approfondimento. Però ecco, è proprio un discorso di epoche per come la vedo io.
Sì, sono d'accordo, tra l'altro andando nello specifico, i nomi che fa Ballack in quel tweet sono Drogba, Lampard, Shearer, Henry, Rooney, Van Persie, Tevez, Adebayor e Diego Costa. Ha messo un po' tutto dentro, però indubbiamente nomi, al di là di Lampard che era un centrocampista, cioè nomi di attaccanti che, come dicevi tu Stefano, quella tipologia di attaccanti stanno quasi scomparendo. Ma Pierluigi non è un fenomeno solo inglese.
No, assolutamente no, perché è un fenomeno che praticamente considera tutta quanta l'Europa, perché se andiamo semplicemente a consultare le classifiche dei marcatori nei primi quattro grandi campionati, quindi oltre alla Premier, la Liga, la Serie A e la Bundesliga, e prendiamo i migliori cinque, quelli che hanno segnato attualmente di più, i giocatori che rispondono all'identikit del centravanti tradizionale sono veramente pochi. Già in Premier si parlava di Haaland, io credo che l'altro giocatore che rispecchi i connotati tipici della punta centrale sia unicamente Solanke tra i primi cinque. Ci sono Salah e Bowen che sono più punte esterne, anche se quest'anno il giocatore degli Irons è stato spesso schierato in una posizione più centrale. E poi sempre nei top 5 c'è Watkins, che è un tuttofare, un elemento che si muove anche sulle corsie e viene spesso a prendere il pallone qualche metro più indietro. In Serie A forse è dove abbiamo un numero maggiore di punte centrali tipiche, perché nei primi cinque della classifica abbiamo Lautaro Martinez, Vlahovic e Osimhen. C'è anche Giroud, che è un giocatore sempre eccellente, però insomma a 37 anni lui si sta avvicinando al termine della sua carriera. In Spagna addirittura tra i cinque al vertice della lista del Pichichi praticamente non ce n'è uno che abbia le caratteristiche che stiamo cercando, perché Bellingham non è una punta, Mahoral del Getafe, Dovbik del Girona e il croato Budimir dell'Osasuna non sono nomi di rilievo internazionale. E poi c'è Morata, che è una sorta di incrocio tra un centravanti e un attaccante di movimento. E infine in Bundesliga, di nuovo in quelli che sono al vertice della classifica dei cecchini, ci sono soltanto Kane e il franco-guineano Guirassy. Quindi chiaramente non è un fenomeno che sta impattando soltanto il calcio della Premier League, e non è neanche una tendenza, a dire la verità, recentissima, perché addirittura nel 2015, a un incontro tra allenatori di squadre d'élite organizzato dall'UEFA, questa tematica si era già affrontata ed uno dei tecnici più interessati a questo argomento era all'epoca, e lo è tuttora devo dire, Arsène Wenger, che adesso è responsabile dello sviluppo del calcio globale alla FIFA. E lui secondo me ha dato anche una chiave di lettura abbastanza valida del motivo per cui non si vedano più i nove tradizionali, ed è perché nei vivai e nelle academy stiamo vedendo che si predilige la formazione di centrocampisti offensivi, di giocatori che arrivano magari al termine dell'azione a prendere una posizione più centrale, ma che partono o dalle fasce o dal centrocampo. E uno dei motivi per cui ciò accade, questo non l'ha detto Wenger, poi vado invece a spiegare cosa ha indicato il francese come possibili cause, però uno dei motivi per cui si vedono più centrocampisti offensivi, più seconde punte che non punte centrali, è perché le scuole calcistiche più quotate negli ultimi 10-15 anni, prendiamo il Barça di Guardiola, prendiamo la Grande Spagna, hanno spinto pesantemente sul falso 9, su attaccanti agili e multifunzionali. Però la considerazione di Wenger, che secondo me supporta e dà un'ulteriore chiave di lettura, è che al giorno d'oggi nelle accademie ci si allena e si gioca in ambienti che sono un po' ovattati, quasi su campi vellutati. 30-40 anni fa e anche prima i giovani arrivavano dai parchi, dalla strada, avevano fatto la gavetta su terreni a volte improponibili, dove si conquistavano palle e posizioni a spallate, dove spesso il tipo di gioco era diverso, era più diretto. E come diceva, sono molto d'accordo con quello che ha detto Stefano rispetto alle difese, no? Cioè il depauperamento degli attaccanti puri fa sì che non è che i difensori centrali non diventino necessariamente più forti, però sono sgravati magari da certe responsabilità, perché si richiede agli esterni o a alcuni centrocampisti o a tutto il reparto, tutta la fase difensiva della squadra, di fare più attenzione in alcune circostanze, nelle marcature preventive, no? Quindi la cosa che, andando un po' a vedere che cosa andrà ad accadere di qua a qualche anno, secondo me sarà interessante comprendere e vedere se il fatto che il Manchester City, che adesso è sul tetto del mondo, ha un giocatore che è di nuovo l'archetipo del numero 9 tradizionale, sarà interessante vedere se questo spingerà a una riscoperta del valore dell'uomo d'area di rigore. Io credo di no. Però insomma, dobbiamo attendere.
Esatto. Infatti, poi dopo, perché si va a corsi e ricorsi storici, tornano vecchi modi di giocare che sembravano scomparsi del tutto. Anch'io attendo di vedere quale sarà l'effetto Haaland, l'effetto imitazione, però temo o penso, senza temere nulla, che, e su questo chiedo un parere rapidissimo ancora a Stefano, che non tornerà il centravanti, anche per un cambiamento anche un po' fisico dei giocatori, come nel basket è sparito il centro tradizionale, perché una volta era un giocatore di un immobilismo pazzesco che aveva però dalla sua il fisico e l'altezza. Adesso il centravantone alla Haaland ha un'agilità tale che può giocare in parecchi ruoli e quindi quella specializzazione forse non ha più senso. Stefano, che dici?
Eh sì, i tuoi amati attaccanti alla Andy Carroll, per dire che era uno dei tuoi, esatto. Secondo me li vedremo con i suoi codoni svolazzanti che prendono posizione. Insomma, io sono uno cresciuto da bambino nel mito di Pierluigi Casiraghi, quindi per me il numero 9 era così, cioè
quella roba lì, sì,
che saltava gomiti, che adesso insomma Non lo dico per Pier, poverino, che chissà quanti cartellini in più avrebbe preso in questo momento in cui veramente giocatori sfiorati per terra sono, cioè sfiorati vanno per terra come fulminati da una scarica elettrica. Però io anch'io sono cresciuto un po' con quell'idea del numero 9, che secondo me, come giustamente sottolinei tu, anche per un'evoluzione fisica degli atleti diventano sempre meno proponibili, proprio perché sanno fare tutta una serie di altre cose in virtù di una evoluzione fisica. Come negli sport di racchetta c'è stata un'evoluzione tecnica e anche fisica che ha cambiato il tipo di giocatore di tennis, per esempio, nel basket, nel calcio c'è questo. Aggiungo una cosa e poi chiudo, che non è neanche così detto che sia come dire utile per un giocatore che pure avrebbe il fisico come Erling Haaland poi fare il vero 9, insomma il numero 9, anche perché prendiamo proprio lui, è un giocatore che ormai ci sono tante dimostrazioni del fatto che in partite in cui c'è un difensore centrale avversario, soprattutto nei big match, che riesce a prenderlo, il valore di Haaland improvvisamente si dimezza, per non dire ancora di meno, mentre invece quanti gol ha fatto praticamente a un centimetro dalla linea di porta perché ci è arrivato per altre vie, quanti gol ha fatto grazie alla mobilità, quanti gol ha fatto grazie al fatto che Guardiola riesce a insegnargli, proprio a mettergli delle linee di percorso come se fossero le le uscite di sicurezza di un aereo, cioè questo è impagabile. Fosse stato lì spalle alla porta come il centroboa della pallanuoto che vince un duello fisico, si gira e segna, sì, per carità, qualche gol l'avrebbe fatto, ma ripeto, i grandi confronti con, le grandi squadre e con difensori centrali che magari non passeranno alla storia, perché comunque c'è, cioè, Nacho del Real Madrid, che è un grandissimo difensore, ma non è Beckenbauer o, cioè, uno di questa, non è neanche Vidic o Ferdinand per, probabilmente per tipo di carriera, però sono giocatori che lo hanno abbastanza annullato e questo deve far pensare un po'.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana.
Allora, la testa avrebbe suggerito Phil Foden, visto quello che ha combinato nel derby contro il Manchester United, però il cuore, su assist anche di Paolo, ci ha sussurrato il Wimbledon e ci ha portato nel sud di Londra a Plough Lane, dove nel fine settimana è andata in scena una sfida che non è mai banale, quella tra il Wimbledon e gli MK Dons. Ora, diamo giusto un po' di riferimenti per spiegare. Il vecchio Wimbledon, quello vero, a quella squadra, a quella società, non è mai andato giù il trasferimento forzato a Milton Keynes, che avvenne nel 2003, poi ci fu il cambiamento di nome in MK Dons l'anno successivo. Questo per ovvie ragioni, insomma, stiamo parlando di un posto che è quasi a un centinaio di chilometri dalla sede originale. Quindi i tifosi del club originale hanno fondato l'AFC Wimbledon, che ha scalato tutta la piramide calcistica inglese, ha giocato inizialmente in un campetto che è King's Meadow e poi nel 2020 si è trasferito a Plough Lane, che era la sua sede tradizionale, diciamo. Adesso queste due formazioni militano entrambe in League 2 e sabato scorso l'AFC Wimbledon si è tolto la soddisfazione di battere per la prima volta a Plough Lane gli acerrimi rivali. È finito 1-0, gol di Ronan Curtis nel tempo di recupero, e se non l'avete fatto vi prego davvero di andare a vedere le immagini perché sono meravigliose, pandemonio finale, livello di decibel inimmaginabile, giocatori che festeggiano tra i fan in tribuna.
Io, Pierluigi, mi sono permesso di suggerirti questo top dopo che in lacrime stavo vedendo quelle immagini che sono veramente fantastiche.
Posso comprendere. L'MK Dons, nonostante la sconfitta, rimane comunque in zona playoff, anche se ha perso dei punti fondamentali nell'ottica della promozione automatica, e comunque a ribadire l'inimicizia tra le due squadre. Addirittura mi sembra ci furono alcune partite in cui il Wimbledon nel tabellone, quando giocava con l'MK Dons, non metteva il nome della squadra avversaria ma metteva squadra ospite, una cosa del genere. Comunque, a ribadire questa inimicizia, è arrivato alla fine della partita anche un reclamo formale dell'MK Dons, perché il centrocampista avversario Harry Pell nel riscaldamento pre-partita avrebbe tirato violentemente il pallone verso alcuni tifosi ospiti. Quindi sicuramente non credo mai che ci possa essere un piccolo barlume d'amore tra queste due squadre.
Mai, mai. Il flop della settimana.
Allora, la testa direbbe lo Sheffield United e il cuore dice lo Sheffield United, perché onestamente sarà una scelta non troppo originale, però qui si sta scrivendo la storia purtroppo negativa, e è un club che, ahimè, sta anche mandando all'aria tutta una serie di luoghi comuni più o meno veritieri, almeno fino a quest'anno, sul fatto che comunque in Premier League tutte le partite te le devi sudare, che anche le ultime della classe sono faticose molto più che in altri campionati, non come in Italia, bla bla bla, e quest'anno invece ti trovi il Burnley, che è veramente la bruttissima copia di quello che sembrava potesse fare salendo, diciamo, dalla Championship sotto la guida di Kompany, e lo Sheffield United, che è onestamente impresentabile. Perché lo cito? Non perché abbia perso 6-0 con l'Arsenal, che già basterebbe, ma perché è la quarta sconfitta interna consecutiva con almeno 5 gol subiti, 2 le ha avute col Brighton, una in Coppa e una in campionato, una con l'Aston Villa e una con l'Arsenal, per carità, contro dei signori attacchi, però non era mai successo che un club di Premier League prendesse questa serie consecutiva di bastonate in casa di queste proporzioni. Hanno nettamente la peggior difesa del campionato con 72 gol subiti, e in compenso hanno anche il peggior attacco, che vede solo 22 gol fatti, ed è una squadra che onestamente, per quanto Wilder abbia avuto qualche tentativo di scuoterla, è una squadra che non c'entra niente, ahimè, con la Premier League, e anche il cuore me li fa condannare, perché sto simpatizzando Luton, che invece Luton Town, insomma, sta cercando con le unghie, ogni partita ci mette l'anima per riuscire a stare in linea di galleggiamento appena sotto, e lo Sheffield United, l'unica partita in cui si è svegliato negli ultimi 120 anni è stata quella a Luton, dove ha vinto in carrozza, mettendo gli Hatters ancora in una situazione ancora peggiore, e è già iniziato invece tutta una serie di calcoli, di cose, di statistiche, di siti e di più o meno prestigiosi che sono lanciati nel tentativo di stabilire con oggettività se lo Sheffield United sia davvero la peggior squadra mai vista in Premier League o forse anche in First Division.
Hand of the Sunderland man, it will be a free kick opportunity. Kiernan Dewsbury Hall will swing it into a dangerous area. Wout Vast attacks it. Vardy's in, reacting fastest. Jamie Vardy, he doesn't miss those. His 13th of the campaign.
È il momento di tuffarsi finalmente nella Serie B inglese, nella Championship, come facciamo una volta ogni due mesi più o meno con cadenza non proprio regolarissima. Cerchiamo di fare il punto sul bellissimo campionato cadetto inglese, e chi meglio di Pierluigi Giganti per farci un po' il quadro della situazione. A te, Pierluigi.
Championship che avevamo lasciato con il Leicester in testa, ritroviamo sempre con le Foxes al comando, però hanno perso qualche colpo. In settimana hanno vinto a Sunderland, ma venivano da 3 sorprendenti rovesci di fila che avevano generato addirittura qualche mugugno sugli spalti, che sembra davvero assurdo visto la stagione maiuscola che stanno comunque facendo. Devo però dire che se il 3-1, la sconfitta per 3-1 a Leeds ci poteva stare, hanno fatto sorpresa gli stop casalinghi contro Borough e QPR, entrambi per 2-1, e chiaramente sono un campanello d'allarme per la formazione di Maresca, anche se c'è un'attenuante significativa, perché il Leicester sta facendo un cammino ottimo in FA Cup, ha vinto a Bournemouth per 1-0 e questo permetterà loro di affrontare il Chelsea a Stamford Bridge e sognare quindi, in caso di vittoria, una semifinale a Wembley. Però l'Ipswich ha soli 3 punti, Leeds 5, e quindi la squadra del King Power Stadium non può permettersi altri passi falsi. I Tractor Boys, dopo una piccola flessione, stanno di nuovo marciando in maniera egregia, hanno addirittura vinto le ultime 6 partite. E devo dire che hanno fatto un mercato di gennaio molto intelligente, perché hanno preso Kiefer Moore del Cardiff, il centravanti gallese, e hanno anche acquisito in prestito dal Brighton Sarmiento. Il Leeds non scherza per niente, ruolino di marcia recente davvero da sbaldo, 10 vittorie e un pareggio in campionato, e sicuramente rimangono una delle squadre il cui organico e di maggiore importanza in tutta la serie cadetta. Molto forte anche il Southampton, che però dopo un filotto di 25 partite senza sconfitte, ne aveva perse 4 delle ultime 5. E quindi la vittoria in extremis a Birmingham per 4-3, che è arrivata nello scorso fine settimana grazie alla rete di Joe Arribo nel tempo di recupero, credo che si rivelerà fondamentale per il morale, per consolidare il quarto posto e per provare ancora a dare la caccia alla seconda posizione, che ricordiamo sarebbe automatic promotion, la seconda posizione dell'Ipswich. Ipswich che ora è distante 8 lunghezze, ma attenzione perché i Saints hanno una partita in meno. Venerdì scorso il West Bromwich Albion ha battuto il Coventry per 2-1 e poi ha guadagnato un buon punto a Loftus Road, casa del QPR. Così i Baggies hanno fortificato il quinto posto e sebbene manchino ancora 10 turni al termine della stagione regolare, hanno fatto un passo molto importante nello sprint per entrare nei playoff. Però voglio soffermarmi sulla partita contro il Coventry, il derby delle Midlands, per un fattore importante. La prima volta che il team di Carlos Corveran gioca dopo il takeover da 60 milioni di sterline del nuovo proprietario, che è Sheldon Patel, che è un uomo d'affari basato in Florida, proprietario di Health Access Group, una ditta di software per il settore delle assicurazioni mediche, che soprattutto viene dopo un proprietario che era assolutamente inviso ai tifosi del West Bromwich, che era Guo Chuan Lai, il cinese, che in effetti non si era messo particolarmente in luce per una gestione illuminata dei bianchi e blu. Parliamo ancora della zona playoff, l'ultima posizione utile, la sesta, verosimilmente se la giocheranno di qui alla fine della stagione Hull City, Norwich, Coventry o Preston. In fondo alla graduatoria c'è una mischia mostruosa. Il Rotherham è fuori dai giochi, è ultimissimo a 19 punti, praticamente già nel processo. Però le otto squadre tra la sedicesima e la penultima posizione sono racchiuse in 2 punti e quindi tutto sembra essere ancora possibile. Tra queste formazioni si stanno mettendo particolarmente in luce e hanno risalito la classifica ultimamente lo Sheffield Wednesday e il QPR. Gli Owls hanno vinto le ultime 4 partite e invece i londinesi delle ultime 4 ne hanno vinte 3 e pareggiata 1. Gli altri club che sono invischiati nella lotta per non retrocedere sono il Plymouth, il Blackburn Rovers, che ha recentemente cambiato guida tecnica passando da Yondal Thomason all'ex Birmingham John Eustace. C'è poi il Millwall, che ha richiamato in panchina l'eroe locale Neil Harris. C'è il Birmingham City, il cui allenatore Mowbray, che aveva sostituito Wayne Rooney, si è dovuto fermare ai box per 6-8 settimane perché si sta sottoponendo delle cure mediche piuttosto pesanti e quindi insomma a St. Andrews l'annata non è certo felice sotto tanti punti di vista. E proseguendo poi nelle squadre che rischiano abbiamo ancora l'Huddersfield, che da metà febbraio è condotto dal tedesco André Breitenreiter, e lo Stoke City. I gloriosi Potters, se il campionato finisse in questo momento, sarebbero clamorosamente retrocessi in League One. Ultimissima nota, soffermandoci su un'altra squadra che non abbiamo nominato perché sta in un centro classifica abbastanza tranquillo, è il Sunderland, che però ha perso le ultime 5 partite, aveva ambizioni ben diverse, attualmente è gestita da Mike Dodds, però il 37enne, ricordiamolo, ha rimpiazzato il 19 febbraio Michael Beale, ex allenatore dei Glasgow di Rangers, che non è riuscito a sollevare le sorti dei Black Cats, ma insomma anche Dodds sta faticando parecchio. Quindi, volata finale, mancano 10 partite, tutto è ancora aperto, divertiamoci con la Championship.
Questo è l'ottimo punto di Pierluigi, e Stefano andiamo non oltre i club, diciamo, andiamo a vedere un po' anche certe individualità, certi giocatori che ci vuoi segnalare.
Sì, beh, alcuni sono molto molto noti, ma in realtà ne facevo semplicemente una questione di valore di mercato, Ovviamente senza nessuna pretesa di oggettività, perché poi il valore è sempre determinato da domanda e offerta dei club, però possiamo utilizzare le quotazioni di Transfer Market come qualche volta facciamo, giusto per avere un'idea, e soprattutto perché in questo modo riesco a far felice il mio amico Pierluigi, perché è nettamente il giocatore in questo momento con più valore di mercato in Championship. Dewsbury Hall, che il nostro Pier tutte le volte che deve parlare dell'Ester magnifica per le sue qualità a centrocampo. Non è l'unico giocatore dell'Ester presente in questa classifica. Alla fine, almeno nelle prime 10 posizioni, è veramente tutto diviso tra anche più di 10 in realtà, tutto diviso tra Leicester, Leeds United e Southampton. Gli altri giocatori dell'Ester in classifica sono il centrale Wout Faes, il belga 25enne, e il compagno comunque di centrocampo di Dewsbury Hall, che è Ndidi. Dewsbury Hall viene quotato intorno ai 30 milioni di euro, Ndidi, per dire, che è quinto in questa classifica, è a 18. Del Southampton invece piacciono particolarmente i difensori centrali, il centrale che è Harewood Bellis, che è quotato 22 milioni, e Kyle Walker-Peters, che è il terzino destro, appena sotto. Praticamente i primi tre di questa classifica hanno tutti il doppio cognome, ma non credo che questo abbia influito particolarmente. Poi c'è tutta la pattuglia del Leeds, partendo da Somerville, poi c'è anche il portiere Meslier, che è quotato 18 milioni, come Jorginho Rutter, come Strauch, il difensore centrale, e poi in fondo, diciamo, alla top 10 c'è Gnonto, che insomma, nonostante un inizio di Championship molto complicato, perché non gradiva insomma dover giocare al piano di sotto, avendo assaporato la Premier League prima della retrocessione del Leeds United, poi tutto sommato si è messo a dare il suo contributo a una squadra che insomma ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione diretta fino alla fine, come ce l'ha l'Ipswich Town, come vi ha raccontato Pierluigi nel suo punto. E se l'Ipswich dovesse farcela, sarebbe un'impresa che non si vede spessissimo, quella del doppio salto in due anni consecutivi tra Ligue 1 e Premier League. Gli ultimi in ordine di tempo a riuscirci sono stati il Watford, poi il Norwich con Paul Lambert in panchina, e l'ultimo il Southampton con Ricky Lambert invece, che non era in panchina ma era quello che ha segnato il gol decisivo per mandare in Premier League i Saints. Quindi insomma, se dovessero riuscirci, a parte che ci sentiremo, io credo, una quarantina di canzoni di Ed Sheeran, tifoso dell'Ipswich Town, che è andato in spogliatoio, e che insomma anche il magazziniere dell'Ipswich più o meno conosce la discografia a memoria, però sarebbe una grandissima impresa, una grandissima storia di calcio inglese e un pochino di tifo, se mi è consentito, in mezzo a queste squadre che fanno un po' avanti e indietro tra Premier League e Championship, un briciolo di simpatia in più per quello che sta facendo l'Ipswich Town io quest'anno ce l'ho.
L'agenda della settimana.
Non sarò originale, ma il match clou della 28esima giornata non può che essere, e ripeto, non sarò originale, ma non può che essere Crystal Palace Luton Town, in programma alle 16 di sabato. Ah no, scusate, pensavo a un'altra partita, domenica, ore 16.45, ora italiana, niente meno che Liverpool-Manchester City, una partita che dirà tantissimo per la corsa al titolo, e occhi puntati tutti su Anfield, e quella, diciamo, uccide qualunque altra alternativa ci possa essere di calcistico, naturalmente, nel weekend. Poi segnalo martedì delicatissimo ritorno di ottavi di Champions con l'Arsenal che ospita il Porto dopo aver perso l'andata 1-0 in Portogallo. E poi le squadre che sono impegnate, le tante squadre inglesi che sono impegnate tra Europa League e Conference League, giocano giovedì il ritorno degli ottavi. Quindi un'altra settimana molto ricca e tante partite da guardare con grande interesse. Con questo bel programmino chiudiamo questa puntata. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.